Il tema di questa serata non l'abbiamo, l'abbiamo fatto apposta, sì, è nella chiesa di San Paolo. Il professor Paolo Vicca, che parlerà, Paolo, apostolo, santo, come vogliamo, come apostolo ecumenico. Quindi Paolo più Paolo più Paolo, allora diamo la parola a Paolo Vicca, grazie mille.
Grazie, grazie. Grazie, 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 Sergio, per queste parole, grazie alla parrocchia che ci ospita e a voi tutti che siete qui convenuti questa sera su un tema che a prima vista potrebbe sembrare anacronistico, nel senso che, come tutti sapete, il movimento ecumenico, l'idea, l'ideale ecumenico, cioè quello dell'unità dei cristiani, del rinnovamento delle chiese in vista dell'unità cristiana, è un movimento moderno, un movimento che nasce ufficialmente, è una data convenzionale, però grosso modo rispecchia un po' la realtà storica, nel 1910, dunque l'anno prossimo celebreremo il primo centenario della storia del movimento ecumenico, una data importante, ma comunque, ripeto, è un fenomeno assolutamente moderno. Allora la domanda che uno, vedendo questo titolo, giustamente si può porre, dico, ma è un anacronismo parlare di Paolo apostolo ecumenico? C'era forse un problema ecumenico nella Chiesa nascente, nella Chiesa del primo secolo, quella che noi conosciamo attraverso le lettere dell'apostolo Paolo, ma in generale attraverso il Nuovo Testamento? C'era già allora un problema ecumenico? Il problema ecumenico non è nato negli anni 1054 con la separazione dell'Oriente e dell'Occidente, poi nel 1517 con la separazione tra cattolici e protestanti. C'era già allora un problema ecumenico? Ecco, io vi dico che ce n'erano molti di problemi ecumenici, moltissimi, era tutto un problema ecumenico. La Chiesa primitiva è tutto un problema ecumenico. Ecco. E io questa sera vi illustrerò cinque di questi problemi. Il primo riguarda il rapporto tra la Chiesa e il popolo di Israele, la Chiesa e la sinagoga, i cristiani e gli ebrei. Secondo, il rapporto, il problema ecumenico che c'è stato riguardo al rapporto tra i cristiani e i pagani. Terzo, il problema ecumenico che c'è stato, devo guardare bene per non, che c'è stato quando si sono manifestate delle divisioni all'interno delle comunità cristiane, la famosa questione dei partiti nella Chiesa di Corinto, grande problema ecumenico che noi vediamo, diciamo, rappresentato nella Chiesa di Corinto, ma era naturalmente un problema generale di tutta la cristianità antica. Quarto, il grande problema delle divisioni sociali che a un certo punto esistevano anche nella Chiesa, nella comunità cristiana. Per fare un esempio, la divisione tra schiavi e liberi. Problema ecumenico di prima grandezza, o la divisione tra maschi e femmine, tra uomini e donne, altro problema, no? E poi l'ultimo problema ecumenico è quello che noi troviamo sempre nelle comunità cristiane, laddove su determinate questioni c'erano dei pareri teologici diversi, per non dire opposti. Uno diceva bianco, l'altro diceva nero. Quindi la Chiesa era divisa, un po' come oggi, su tante questioni di ordine morale soprattutto, nella comunità cristiana, anche all'interno di una parrocchia come questa, ci sono posizioni diverse. L'abbiamo visto molto bene nel caso di Eluana Englaro, ad esempio, dove c'erano delle posizioni rappresentate, per dire, dalla leadership della CEI, dal Papa, eccetera, e altri cattolici che invece avevano delle posizioni, cattolici o cristiani, che altri cristiani che avevano delle posizioni diverse. Allora, c'è una divisione dovuta a risposte diverse su questioni etiche importanti, insomma, rilevanti, e allora lì la Chiesa è divisa o è unita? Cioè, come si mantiene l'unità della Chiesa, anche a livello di parrocchia, laddove ci sono pareri diversi, per non dire opposti, su determinate questioni rilevanti, come poteva essere quello del fine della vita, l'eutanasia, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i cinque problemi che io voglio brevemente presentarvi. Sono tutti problemi ecumenici di prima qualità, che c'erano allora e ci sono oggi. Tutti quanti ce li ritroviamo oggi, per cui parlare di Paolo apostolo ecumenico, certo, dobbiamo renderci contemporanei, per così dire, a quello che era la situazione di allora, ma vedremo che quanto più noi ci rendiamo contemporanei a Paolo e alle problematiche ecumeniche della Chiesa nascente, tanto più vedremo che queste problematiche sono quelle che ci ritroviamo anche oggi. E cominciamo subito dal primo nodo ecumenico, quello in un certo senso fondamentale, cioè il rapporto tra la Chiesa e il popolo di Israele, perché, come sapete, la Chiesa è nata da una separazione dal popolo di Israele, cioè la Chiesa è figlia di una divisione. Cioè non è che la divisione è venuta chissà quando, dopo mille anni. No, la divisione è venuta con la nascita stessa della Chiesa. La Chiesa è figlia della divisione, cioè la comunità cristiana si è costituita separandosi dalla comunità ebraica, che è sua madre, perché lo sapete meglio di me, il cristianesimo è figlio dell'ebraismo. Gesù era ebreo, Paolo era ebreo, Pietro, tutti i dodici erano ebrei. La prima chiesa cristiana, la chiesa di Gerusalemme, era tutta costituita da ebrei, cioè il cristianesimo è una forma di ebraismo. Non nozione di cristianesimo non esisteva ancora. La nozione di cristiano, la parola cristiano non esisteva. Quindi la Chiesa è una creatura ebraica che però, credendo che Gesù di Nazareth è il Messia, è diventata cristiana, diciamo così, ma erano tutti ebrei. L'ebraismo è la nostra madre, veniamo tutti da lì, come fede, come fede. Ma il fatto drammatico, altamente drammatico, che si è consumato intorno all'anno 100, dunque Paolo, attenzione, Paolo scrive intorno, diciamo, grosso modo, dagli anni 50, le sue lettere, agli anni 60, grosso modo, 50-60. In quegli anni la divisione da Israele, dal popolo di Israele, dalla sinagoga, non era ancora compiuta, si stava realizzando. Si compirà definitivamente verso la fine del primo secolo e poi nel secondo secolo. Quindi Paolo sta vedendo realizzarsi questa divisione drammatica che per lui era anche una divisione personale dentro di lui, perché lui era ebreo, era un fariseo, circonciso all'ottavo giorno, zelante nella religione dei padri, eccetera eccetera. Se voi leggete la lettera ai Filippesi vedete tutto l'elenco, la descrizione del suo ebraismo doc al 100%. E proprio da questo ebraismo doc al 100% lui si è poi staccato, grazie o a motivo della rivelazione di Gesù nella sua vita, nella apparizione inaspettata di Gesù nella sua vita. Ora, questo divorzio tra Chiesa e Israele è stato fatale, fatale, disastroso. Un divorzio disastroso sia per la Chiesa sia per Israele. Perché è stato disastroso questo divorzio? Pensate, quando dico divorzio so che cosa dico, pensate che nel secondo secolo, già nel secondo secolo, mettiamo 150-180 dopo Cristo, un autore che scrive l'epistola di Barnaba, cosiddetta, descrive l'ebraismo, sapete come? Come una forma di paganesimo. Cioè, come qualcosa di totalmente estraneo alla coscienza cristiana. Gli antipodi, l'antitesi, il contrario, tutto quello che la coscienza cristiana non è, questo è il paganesimo. E l'ebraismo, nell'epistola di Barnaba, è concepito e presentato come una forma di paganesimo. Ecco perché dico divorzio, cioè una situazione in cui tu non hai più nulla a che fare con quello che era il tuo, addirittura tua madre, diciamo così, il tuo partner fondamentale, quello da cui provieni. Ora, dicevo, questo divorzio è stato fatale, disastroso. sia per la Chiesa sia per gli ebrei. Disastroso per la Chiesa perché? Perché la Chiesa, divorziando da Israele, si è privata attraverso i secoli di un patrimonio spirituale ricchissimo, straordinario dal punto di vista della qualità, dal punto di vista della conoscenza di Dio, della esperienza di Dio, del servizio di Dio. Si è privata di un patrimonio immenso che è quello dell'ebraismo rabbinico, cioè l'ebraismo sostanzialmente farisaico, che a partire da questo divorzio, ma soprattutto a partire dalla distruzione di Gerusalemme negli anni dell'anno 70 da parte dell'imperatore Tito, distruzione che inizia della diaspora ebraica che continua ancora oggi, un patrimonio straordinario. Il Talmud, che cos'è il Talmud? È il commento rabbinico alla Sacra Scrittura degli ebrei, cioè l'Antico Testamento, la famosa Torah. Un commento di una ricchezza spirituale straordinaria, eccezionale, che noi abbiamo, noi cristiani, abbiamo completamente ignorato, come se non ci riguardasse, come se fosse appunto un discorso pagano, mentre è un discorso, non voglio dire cristiano per non accaparrarmi di cose che non ci appartengono, ma un discorso di, ripeto, di una qualità spirituale biblica formidabile. Ci siamo privati di questo. Siamo diventati mille volte più poveri, considerando tutto quello. Non parliamo della Kabbalah, non parliamo della mistica ebraica, non parliamo dei famosi Cassidim. Non so se avete mai avuto occasione di leggere i racconti dei Cassidim, quelli raccolti da Martin Buber, leggeteli, vedrete che qualità spirituale c'è in questa roba. Tutto questo come se non ci riguardasse, una specie di vuoto totale, quindi una perdita secca dei cristiani rispetto al patrimonio spirituale, teologico, ebraico, elaborato dopo la rottura con il cristianesimo. Quindi fatale per noi questo divorzio, è fatale naturalmente per gli ebrei, non ho bisogno di spendere parole per dirvi che cosa è successo a loro, quale tragedia hanno dovuto vivere, quale tragedia abbiamo in qualche maniera imposto a questo popolo, il quale dopo secoli di discriminazione, di apartheid, di ghettizzazione, di calunnie, di disprezzo, siamo arrivati alla Shoah. Ora, naturalmente, la Shoah non la possiamo addossare semplicemente al cristianesimo o alla Chiesa. Questo sarebbe ingiusto, però che ci sia un rapporto tra l'antigiudaesimo cristiano, come si dice, e l'antisemitismo nazista, questo è un fatto incontornabile. convertibile è un fatto assodato. Cioè l'antisemitismo nazista non avrebbe potuto attecchire come ha attecchito in Germania in una misura spaventosa, ma anche altrove, anche nel nostro paese. Non parliamo della Francia. Non avrebbe potuto attecchire se non fosse stato preparato, ahimè, da questo anti-giudaismo cristiano. Quindi questo divorzio, ripeto, è stato un disastro spirituale e umano. Ora, come mai? Come mai? Perché? Risposta: perché non abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo. Cioè, perché questo problema ecumenico, chiesa Israele, chiesa sinagoga, questo problema ecumenico che Paolo aveva impostato in un certo modo, io lo dico brevemente, non è stato seguito, non è stato ascoltato. E da qui sono venuti tutti i guai. Allora, come imposta l'Apostolo Paolo il discorso? Se voi andate poi a leggere quando avete tempo, la lettera ai Romani, capitoli 9, 10 e 11, troverete la risposta a questo. Lì Paolo parla di questo nodo, di questo problema ecumenico, e dice sostanzialmente tre cose. E cioè, primo, prima dice una cosa, un po' prima di dire queste tre cose, fa un'osservazione generale, e cioè dice che a Israele appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legge, il culto, le promesse, i padri e Cristo secondo la carne, cioè il Cristo uomo, che era appunto, come ho detto, ebreo. Vi faccio notare il presente indicativo di Paolo. Dice: a loro appartengono. Ora, non appartenevano una volta, ma ora non appartengono più. La famosa dottrina della sostituzione, cioè la Chiesa ha preso il posto di Israele, Israele appartiene al passato e al presente c'è la Chiesa. No, Paolo dice agli ebrei appartengono all'indicativo presente, cioè Israele non è una cosa del passato, non è Antico Testamento, remoto, no, appartengono, presente indicativo. Ecco, allora, detto questo, che cosa dice Paolo velocemente? Primo, un induramento parziale si è prodotto in Israele, riconosce cioè il fatto che effettivamente la maggioranza del popolo ebraico non ha accettato Gesù come Messia, si è indurito il cuore di Israele davanti a questo Gesù così diverso dalle attese che loro avevano di quello che sarebbe stato, avrebbe dovuto essere il Messia. Ma questo induramento parziale si è prodotto finché sia entrata la pienezza. Entrata dove? Entrata nella storia della salvezza, la pienezza dei gentili, cioè dei pagani. Per la loro caduta, degli ebrei, della maggioranza degli ebrei, la salvezza è giunta ai pagani. Cioè, il rifiuto di Cristo da parte di Israele è paradossalmente funzionale all'ingresso dei pagani nella storia della salvezza. Nel tempo breve, certamente, questo rifiuto di Cristo da parte di Israele è un fatto negativo. Nel tempo lungo, però, è un fatto, appunto, che per Paolo è provvidenziale, affinché i non ebrei ricevano la salvezza. Ecco, è come un fiume deviato. Non so, l'incredulità dei giudei è stata come una barriera al fiume, l'acqua deviata è andata a finire tra i pagani, tra i gentili, che quindi hanno approfittato di questo messaggio di salvezza. Quindi il no di Israele a Cristo si è trasformato in un sì ai pagani per Cristo. Cioè, non c'è solo il no, ma c'è un no che diventa un sì. Primo punto. Secondo, questo induramento parziale non significa affatto reiezione di Israele da parte di Dio. Dio ha egli reietto, cioè rifiutato, scartato, escluso il suo popolo? Chiede Paolo in questi capitoli. No, il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Infatti i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Non sono senza pentimento. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Israele è ancora il popolo di Dio? E allora ci sono due popoli di Dio? Israele e la Chiesa? C'è un unico popolo di Dio, ma adesso questo popolo di Dio, per così dire, in due tronconi, il troncone Chiesa e il troncone Israele. Due tronconi dell'unico popolo di Dio. Ma se uno è d'accordo con Paolo, se uno capisce questo, allora voi capite che tutto cambia nel rapporto tra Chiesa e Israele. Cioè, nessuno dei due avrebbe dovuto considerare l'altro come la negazione di se stesso. Nessuno dei due avrebbe dovuto alienarsi totalmente rispetto all'altro, così da escluderlo nel proprio orizzonte, come noi tutti abbiamo escluso Israele dal nostro orizzonte cristiano, Israele fuori. Avrebbero dovuto questi due tronconi, se è così come dico, mi sembra che così dice l'Apostolo Paolo, se questi due tronconi, sapendo quello che sono, avrebbero dovuto parlarsi, avrebbero dovuto ascoltarsi, avrebbero dovuto dialogare, avrebbero dovuto ascoltarsi nelle loro reciproche domande. Questo non è accaduto. Comincia adesso, dopo 2000 anni. Appena adesso abbiamo perso 2000 anni. Ma comincia adesso in una situazione estremamente più difficile, perché in mezzo c'è stato quello che sappiamo. Non possiamo dimenticare che per un ebreo, ad esempio, il nome di Gesù, che è il nome della nostra salvezza, il nome della nostra speranza, il nome della nostra gioia, il nome della nostra unità, il nome della nostra felicità, per loro è il nome della loro presenza. Non possiamo dimenticare questo. Noi diciamo Gesù e per noi è un'affermazione bellissima, stupenda, ma per loro no. Si spaventano, è il nome del loro spavento. Quindi oggi si comincia a balbettare un dialogo, ci sono le amicizie ebraico-cristiane, meno male che ci sono. Spero che ce ne sia qualcuno anche qui, ma amicizia è molto poco rispetto a quello che dice qua l'Apostolo Paolo, molto, però ringraziamo Dio che almeno c'è questo, ma ripeto, sono solo balbettamenti. Terza cosa, ultima, che dice l'Apostolo Paolo, è che i rami recisi, questi che hanno detto no a Cristo, no? Allora c'è l'esempio del ramo tagliato, no? I rami recisi, che cosa dice Paolo? Saranno innestati di nuovo, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. E quindi, conclusione del discorso, tutto Israele sarà salvato, perché Dio ha rinchiuso in tutti nella disobbedienza, tutti, cioè ebrei e pagani, per fare misericordia a tutti. Questa è la conclusione del discorso. E qui la cosa importante da notare qual è che l'Apostolo Paolo non adopera mai la parola conversione per gli ebrei, la adopera per i pagani sì, devono convertirsi perché devono passare dagli idoli a Dio, ma gli ebrei no, perché il loro Dio è il nostro, il loro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, esattamente come il nostro è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E di Gesù, per loro non di Gesù, però Abramo, Isacco e Giacobbe è lo stesso Dio. Quindi non si parla di conversione di Israele, ma di nuovo innesto, di reinserimento, categorie tutte diverse da quelle a cui siamo abituati. Ecco, vedete come è diverso il discorso dell'Apostolo Paolo riguardo a questo problema ecumenico originario, costitutivo stesso della nascita della Chiesa. Come è diverso questo discorso da quello a quale siamo stati abituati, nel quale siamo cresciuti. E quindi, ripeto, bisogna ripartire da lì se vogliamo costruire qualche cosa. Secondo problema ecumenico, il rapporto tra ebrei e pagani. Vi leggo un passo della lettera di Efesini, molto famoso, e cioè: in Cristo Gesù, dice Paolo, chi ha scritto quella lettera, forse un discepolo, comunque voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, perché è Lui la vostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, dei due popoli, vedete il problema ecumenico, dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Qual è questo muro di separazione che divideva i due popoli, cioè il popolo ebraico e il popolo dei pagani, i non ebrei? Ovviamente il muro che li divideva era la legge, che per gli ebrei era ed è il mezzo di salvezza, mentre per i pagani non è niente, non la conoscono per nulla perché non ce l'hanno e quindi non la possono neanche osservare. Paolo abbatte questo muro di separazione, scusate, Cristo abbatte questo muro di separazione, come dice l'Apostolo Paolo, perché? Perché secondo lui, Paolo, l'unità non viene dalla osservanza della legge, ma dalla fede in Cristo. Allora, tutti quelli che credono in Cristo, siano essi originariamente ebrei, siano essi originariamente pagani, con la fede in Cristo entrano nel nuovo popolo. Questo dice l'Apostolo Paolo. Ma c'era chi diceva altre cose, e cioè il famoso partito, chiamiamolo così, o corrente dei giudeo-cristiani. I giudeo-cristiani, che erano poi quelli della Chiesa di Gerusalemme, e in particolare quelli di Giacomo, del partito di Giacomo, fratello di Gesù. Dunque, anche un'autorità, anche soltanto per i rapporti di parentela. Che cosa dicevano i giudeo-cristiani? Dicevano, tu vuoi diventare cristiano, tu pagano vuoi diventare cristiano? Benissimo. Allora, prima devi diventare ebreo e poi da ebreo diventi cristiano. Nel senso che, siccome Gesù è il Messia degli ebrei, per riconoscere Gesù come Messia devi diventare ebreo. E poi come ebreo riconosci Gesù come Messia e riconoscendolo come Messia diventi cristiano. Quindi per arrivare a Cristo devi passare da Mosè, il corso Moro. Ma che cosa significava passare da Mosè? Significava entrare nel patto antico, nel patto mosaico, nel patto, anzi prima ancora già, di Abramo. E qual era il segno del patto? Era la circoncisione. Quindi se tu vuoi diventare cristiano, devi diventare ebreo, tu pagano, devi diventare ebreo. Come diventi ebreo? Facendoti circoncidere. Ora, sapete che cos'è la circoncisione? Un'operazione che su un bambino di 8 giorni, più o meno, forse non fa tanti guai, ma su un uomo di 40 anni, diciamo un'operazione anche rischiosa, dolorosissima, e comunque l'Apostolo Paolo si oppone, ma non per questi motivi che sarebbero anche sufficienti, ma per un motivo teologico di fondo. Cioè lui dice, se tu mi imponi la circoncisione per diventare cristiano e mi dici che non basta la fede in Cristo per diventare cristiano, che cosa vuol dire? vuol dire che la fede non basta, che hai bisogno anche di un'opera, la circoncisione come opera della legge che diventa necessaria per diventare cristiani. Allora non siamo più salvati soltanto per fede, ma siamo salvati per fede mediante anche le opere, cioè l'opera che sarebbe la circoncisione. E allora Paolo dice no, questo sarebbe un altro evangelo, lo chiama addirittura nella lettera di Gala, un altro evangelo. Se tu mi dici che per diventare cristiano non basta la fede in Cristo, ma devi anche essere circonciso, cioè compiere un'opera, ecco che allora la natura stessa del cristianesimo viene travisata e non è più l'Evangelo che Paolo ha conosciuto e che Paolo predica. C'è stato un dibattito enorme su questa faccenda che ha coinvolto anche Pietro, come sapete, quando si recò ad Antiochia, e Pietro ondeggiava un po' tra le due posizioni, quella di Paolo e quella di Giacomo, e diciamo non era molto coerente con le sue idee, perché non so se vi ricordate quel passo importantissimo del libro degli Atti, dove c'è appunto Pietro, il quale era dell'idea di Giacomo, cioè noi coi pagani non abbiamo comunione, devono prima diventare ebrei, poi avremo comunione, ma finché non diventano ebrei no. E allora vi ricordate tutta la visione che lui ha avuto di quel lenzuolo dove c'erano gli animali puri e impuri, la voce del cielo che dice ammazza e mangia, tutto è puro, quello che ha creato Dio è tutto puro, non ci sono gli animali impuri. Era una metafora per dire i pagani non sono impuri se credono in Cristo. Ecco, e difatti Pietro si converte, perché lì c'è scritto la conversione di Cornelio, ma la conversione più importante è quella di Pietro, che capisce questo Evangelo, che appunto si diventa cristiani per la fede, che lo Spirito Santo è dato ai pagani, e che la salvezza è qualcosa di universale che abbraccia tutti i popoli, tutte le razze, eccetera. Questo capisce più. Voglio dire che c'è stata una discussione immensa nella Chiesa antica su questa questione qua. Alla fine ha vinto Paolo. La posizione di Paolo. Ecco perché noi non siamo circoncisi. Perché ha vinto Paolo. Ha vinto Paolo, miracolosamente, devo dire, non era scontato. Ma quello che mi interessa di più, che riguarda il nostro tema di Paolo ecumenico, non è la sua vittoria, ma quello che fa dopo, e cioè, che cosa fa? Ha vinto dunque sulla Chiesa di Gerusalemme che sosteneva la tesi giudeo-cristiana che ho illustrato. Paolo ha vinto. Ma di che cosa si preoccupa? Si preoccupa di mantenere la comunione con la Chiesa di Gerusalemme che in qualche maniera lui aveva combattuto, le cui idee lui aveva combattuto vincendo, però si preoccupa di mantenere la comunione con questa Chiesa con la quale c'era questo contrasto profondo. E come la mantiene la comunione? Facendo una colletta, la famosa colletta che c'è in tanti passi delle lettere dell'Apostolo Paolo, una colletta che lui indice nelle chiese che egli aveva fondato a favore della chiesa di Gerusalemme che lui aveva vinto. Ma la cosa più importante è lui dice nelle sue lettere. Perché dobbiamo fare questa colletta? Soltanto perché siamo buoni e questi qua hanno dei problemi finanziari? No, ma perché noi abbiamo ricevuto dei doni spirituali dalla Chiesa di Gerusalemme, che sono quelli che ho elencato, i patti, le promesse, la legge, Cristo secondo la carne, eccetera, eccetera. Abbiamo ricevuto dei doni spirituali e è giusto che noi restituiamo dei doni materiali. Cioè l'idea fondamentale, perché loro hanno dei problemi di carattere finanziario? Ecco, e l'idea fondamentale qual è? Che è l'idea ecumenica che io voglio mettere in luce qui questa sera. È che l'ecumenismo che cos'è? L'ecumenismo è appunto lo scambio dei doni. Capisci? Perché non è che tutti hanno tutto. No, nessuno ha tutto. Ciascuno ha uno, due, tre doni. Come chiesa, come persona, questo vale all'interno di ogni parrocchia, vale all'interno delle chiese, nei loro rapporti reciproci. Una chiesa ha un dono, un'altra chiesa ha un altro dono. L'ecumenismo che cos'è? Lo scambio dei doni. Cioè, io ti do il dono che Dio mi ha dato e tu mi dai il tuo. Perché? Perché Dio mi ha dato questo dono non per me ma per te. E Dio ti ha dato quel dono che tu hai, non per te ma per me, affinché, dice l'Apostolo Paolo, una parola straordinaria, ci sia uguaglianza. Cioè non ci sia dipendenza, ma interdipendenza. Cioè, appunto, attraverso lo scambio dei doni. Quindi questo enorme problema della Chiesa primitiva su come si diventa cristiani, problema ecumenico per eccellenza, viene risolto in questa maniera e Paolo crea qui un principio ecumenico fondamentale che ancora oggi il cuore del rapporto ecumenico è lo scambio dei doni.